Gang Radio Magazine. Punto e a capo.
L'economia globale, Occidente in testa, non sta attraversando un periodo positivo, malgrado la narrativa ottimistica di media compiacenti. È un obbligo intellettuale leggere tra le righe e riconsiderare fonti seminascoste. Per Hegel era la preghiera del mattino dell'uomo moderno. Oggi è altro, ma il principio è lo stesso. Si scopre così che un fantasma aleggia sull'economia occidentale. La recessione è a proprio rischio e pericolo, non metterla in conto. Negli Stati Uniti la Federal Reserve di Dallas ha pubblicato uno studio che racconta di segnali economici all'apparenza marginale pure significativi. Ad esempio, l'aumento delle vendite di salsicce. Rappresentano un sostituto più economico per le proteine di qualità superiore, cioè le famiglie americane meno abbienti riducono le spese alimentari non potendo comprare carne. Ci stiamo preparando alla recessione, il commento dei produttori texani del settore. Altri indicatori insoliti sono il calo nelle vendite di biancheria intima maschile, l'intensità degli annunci di reclutamento per i militari o, udite udite, l'aumento dei corpi non reclamati negli obitori. Tutti segnali di un preoccupante deterioramento della situazione economica. Aneddotica tenuta in seria considerazione dagli scienziati dell'economia comportamentale: quando gli uomini iniziano a non cambiarsi le mutande, vengono attirati in percentuale crescente dagli annunci TV del Pentagono per reclutare soldati, e quando i cadaveri non vengono richiesti dalle famiglie per risparmiare sui costi del funerale, l'economia dell'invisibile, come direbbe Papa Francesco, annaspa. La Fed di Dallas accenna anche alla politica, o meglio alle ricadute economiche delle elezioni presidenziali di novembre. I due candidati, Harris e Trump, sono testa a testa nei sondaggi ed è come se una tempesta perfetta si stia preparando negli Stati Uniti, alimentata ad un'estrema polarizzazione, dal negazionismo elettorale, dalla violenza politica, ad una disinformazione dilaganti, da procedimenti giudiziari senza precedenti. Il caos in America è destinato ad aumentare. Anche in Europa la situazione economica continua a peggiorare. Secondo i dati PMI, l'attività industriale dell'Eurozona è in contrazione, con la domanda che cala al ritmo più rapido da dicembre 2023, dopo una breve ripresa all'inizio dell'anno. In Francia, Germania e Spagna, l'indicatore PMI mostrano i peggiori valori del 2024, il che segnala crisi persistente. Gli analisti della Hamburg Commercial Bank descrivono un deterioramento continuo del settore industriale europeo negli ultimi tre mesi, una recessione che sembra non finire mai.
Le notizie.
Dopo la pausa estiva riprende l'attività parlamentare, un po' a rilento come peraltro accade ogni anno. Le assemblee di Camera e Senato sono per lo più impegnate a ratificare numerosi trattati internazionali con Ghana, Senegal, Kosovo, Armenia, Albania, Libia e Cina. Continuano le audizioni sul DDL di modifica della legge quadro sulle aree protette e sui disegni di legge concernenti il riconoscimento e il sostegno delle attività di assistenza svolta dai caregiver familiari. In questo primo avvio le questioni internazionali sono le più presenti, dai trattati bilaterali che Camera e Senato andranno ad approvare disegno di legge già calendarizzato per il riconoscimento dello Stato palestinese, dalle risoluzioni per il rafforzamento della rete consolare in Africa alla situazione interna riguardo lo Stato dei diritti in Venezuela. Ma le questioni più urgenti che attendono il Parlamento, maggioranza e opposizione, non sono ancora in agenda, ancora sommerse dalle telenovele estive, prima la sorella d'Italia Arianna Meloni e da alcune settimane quella dell'ex ministro Sangiuliano. Siamo interessati e appassionati del paese reale, interessati più di tutto su come verrà costruita la prossima legge di bilancio, se la sanità non subirà un altro definanziamento, se e come cambierà il sistema previdenziale, come si recupererà il potere di acquisto delle famiglie perso in questi ultimi anni, se il dramma delle carceri troverà una soluzione vera, se la vicenda migratoria uscirà da una gestione emergenziale, su che ruolo avremo in Europa e quale ruolo avrà l'Europa nello scacchiere internazionale e se la riforma della legge sulla cittadinanza, proposta da Forza Italia con il sostegno di molte forze politiche e delle rete dell'associazionismo, troverà finalmente la via per la sua approvazione. Per intanto, ministro Tajani, calendarizziamola perché a oggi non lo è ancora. Non vi è traccia alcuna degli ordini del giorno delle commissioni parlamentari.
Il numero di contribuenti che nel 2023 hanno destinato 5 per mille alla Fondazione per la ricerca sul cancro è aumentato tanto che le firme hanno segnato un più 2% rispetto all'anno precedente. Anche la Fondazione però riceverà una cifra inferiore rispetto a quella teoricamente destinata dagli italiani. Infatti, a causa del ricalcolo proporzionale fatto dall'Agenzia delle Entrate per riportare la cifra complessiva entro il tetto di 525 milioni messo dal governo per il 5 per 1000, la Fondazione riceverà 12.120.000 euro contro i 12.450.000 euro che avrebbe dovuto ricevere se le scelte degli italiani venissero integralmente rispettate.
L'approfondimento.
Ecco, ripartiamo con questo secondo magazine della stagione, con, per la prima volta in questa stagione autunnale primavera, e con Massimiliano Perno, direttore del megafono.org. Buongiorno, bentornato Massimiliano.
Buongiorno Alfredo, buongiorno a tutti e a tutti.
Tra l'altro adesso appena finisce il magazine, tra alle 10, va online il primo numero della stagione, quindi ecco, anche voi state partendo con temi, tanti temi di attualità. Esatto. Io direi di cominciare da una tua editoriale che parla un po' del caso dell'estate, se vogliamo. Poi noi siamo in questa puntata parliamo di temi tanto alti, ma ci tocca anche dire qualcosa su il caso San Giuliano e tutto il cancan che c'è stato attorno a lui, la boccia e Meloni and Company, ma in realtà la tua riflessione non è il pettegolezzo sulle cose di cui si occupa tanto la stampa, ma il tema della gestione del potere da parte di questo governo.
Sì, sì, infatti diciamo io ero abbastanza titubante all'idea di parlare di questa vicenda, ma infatti non parlo esattamente della vicenda in sé, quanto del fatto che questa vicenda ci viene narrata sistematicamente come una roba di gossip, una questione sentimentale o una questione di vendette, di piccole vendette all'interno di un piccolo gruppo di stretti. In realtà il problema è molto più serio, cioè la questione va affrontata in maniera diversa e ribaltata totalmente, indipendentemente dal ruolo che può aver avuto questa imprenditrice nella vita dell'ex ministro. Il problema è un altro, cioè è una fotografia quella che è venuta fuori, che riguarda tutto il governo Meloni e non soltanto San Giuliano, che voglio dire, non ci voleva uno scandalo per capire quanto fosse basso il livello e lo spessore, ma neanche spessore di questo personaggio, ma è tutto l'insieme, cioè quello che viene fuori è un vaso di Pandora che si apre. Secondo me ancora dovremmo vedere tante cose riguardo al modo in cui viene gestito il potere da questo governo, che è un modo assolutamente non è inedito, però secondo me con dei metodi molto più piccoli e anche molto più infantili, nel senso meno nobile della parola, e quindi le nomine, le epurazioni, le vendette, le antipatie, un ministro che addirittura permette a una signora nessuna, una persona qualunque, di entrare dentro le stanze del potere e venire a sapere anche di cose che diciamo normalmente in una nazione non vengono piattellate così facilmente. Bisogna capire cosa veramente poi sa Boccia, ma il problema è proprio di fondo. Stanno emergendo adesso, nel San Giuliano, ma insomma ci sarebbe da parlare di Lollobrigida, di Arianna Meloni che si propone, si pone come una sorta di eminenza grigia alla Gianni Testa, ma poi se ne andiamo a guardare in un terribile confronto tra governi diciamo non proprio indimenticabili della nostra storia, non c'è nulla che possa unire Gianni Testa come spessore anche nella sua figura rispetto a un'Arianna Meloni. Quindi dimostra che loro vogliono gestire il potere secondo determinate logiche, con meno capacità assolutamente anche nella gestione diciamo ombrosa del potere, e in più con delle figuracce e con una acida ipocrisia che viene fuori e che è inaccettabile, dovrebbe essere inaccettabile in un paese normale, ma l'Italia accetta tutto e i sondaggi comunque non vengono intaccati da questo stillicidio della democrazia e della dignità politica al quale assistiamo ogni giorno.
Beh, poi come hanno detto loro, stanno scrivendo la storia, quindi tutto è permesso. Senti, parlando di storia, ma quella vera, domenica prossima, 15 settembre, a Catania, presso il Castello Ursino, la Fondazione Giuseppe Fava celebra il 99° anniversario della nascita di Pippo Fava, ricordiamo, un grandissimo intellettuale, maestro di giornalismo, ucciso dalla mafia nel 84. Ecco, raccontaci un po' la figura di Pippo Fava, cosa resta della sua figura, l'attualità di questo personaggio così tragicamente eliminato appunto da Cosa Nostra.
Ma Pippo Fava è del senso anche di questa iniziativa della Fondazione che celebra la nascita alla fine di Pippo Fava, uscendo un po' dall'idea che si debba celebrare sempre e comunque l'anniversario dell'uccisione. Si fa anche quello perché il premio Fava viene fatto ogni anno il 5 gennaio a Catania, che è la città dove lui è stato ucciso, dove ha vissuto principalmente, e poi viene fatto una edizione per i giovani a Palazzo da Crete, vicino a Siracusa, il suo luogo natio dove è sepolto Fava. È importante per me, Fava è tutto, quindi io sono di parte, per me rappresenta un punto di riferimento, non soltanto a livello giornalistico, perché Fava secondo me purtroppo è conosciuto ancora poco rispetto alla sua, alla dimensione totale della sua figura, perché è stato un grandissimo intellettuale. Io lo paragono a Pasolini, perché Fava ha scritto libri imminenti bellissimi, ha vinto un Orso d'Oro a Berlino per, come sceneggiatore per un film, ha fatto dei quadri stupendi che sono stati messi in mostra in questi anni, tra l'altro anche a Milano negli ultimi anni si è scoperta anche la bravura pittorica di Filippo Fava. E poi è stato un giornalista straordinario, un grande narratore di quella che erano i vizi del potere in Sicilia e non solo. Io consiglio sempre di andare a vedere una intervista che Fava ha rilasciato a Enzo Biagi, la trovate su YouTube, due settimane prima di essere ucciso, in cui lui parla dei veri mafiosi nell'Italia degli anni Ottanta. E Fava non era profetico, era profondamente attuale, e lo è purtroppo ancora oggi, perché l'Italia è cambiata, ovviamente i contesti cambiano, ma diciamo che il DNA italiano, della società italiana, e i problemi che l'attanagliano sono sempre quelli. E Fava aveva trovato una chiave di lettura cruda, reale, anche ironica, che oggi purtroppo ci manca tanto.
Terza anticipazione sul numero che potete praticamente andare a consultare appena finite di ascoltare il magazine, il nostro Maurizio Anelli che parla di, giustamente, di un tema che è stato ormai negletto, un tema che è stato che è scomparso dalle prime pagine, cioè le continuità, o meglio la guerra alle ONG, alle ONG che stanno lavorando, che lavorano nel Mediterraneo per soccorrere le persone in difficoltà che arrivano dal Nord Africa. Si continua a morire. Quest'estate molti hanno fatto il paragone tra la grande mobilitazione di mezzi eccetera con quella nave di lusso che è affondata a Palermo rispetto alla situazione d'altra parte. Ecco, Maurizio cosa racconta?
Maurizio racconta quello che ci siamo anche detti proprio in questi giorni commentando al telefono quello che avveniva, cioè proprio per questo abbiamo scelto di fare questo numero in cui da una parte si parla di San Giuliano, della vicenda San Giuliano, cercando appunto di spogliare degli elementi di gossip, dall'altra si parla del fatto, con gli articoli di Maurizio, che davanti a questa distrazione, a questa grande attenzione con la vicenda, che per carità è normale anche che venga seguita, riceve, ce n'è un'altra che invece è molto più importante, che viene completamente dimenticata. Le ONG sono ancora sotto attacco, nonostante le inchieste sulle ONG hanno portato già a dare ragione alle ONG e a smentire tutte le valanghe di bufale che una buona parte della stampa di destra e l'intera parte della politica di destra ha portato avanti per anni. Ora, nonostante questo, nonostante le inchieste e i risultati positivi alle ONG, Piantedosi nel suo decreto, con la sua azione, continua a fare questa guerra infinita, fiancante, per svuotare il mare dei testimoni, perché conviene a tutti, per sbandierare dei dati che sono assolutamente inaccettabili, perché vengono presentati come dei dati che danno successo alla strategia del governo, in realtà nascondono tutti questi naufragi fantasma, o comunque non fantasma, avvengono davvero, vengono trattati come fantasmi. Lui fa due riferimenti: hanno fatto il fermo amministrativo alla Joe Barents da parte di Medici Senza Frontiere con una scusa abbastanza imbarazzante, e hanno fatto un'altra con una scusa ancora peggiore, hanno fatto anche il fermo della Sea Watch 5 perché non avrebbe chiesto il permesso alla Guardia Costiera Libia di fare un salvataggio di persone che stavano naufragando. E questo è il segno di quello che siamo. In tutto questo Maurizio aggiunge una chicca, che sono le dichiarazioni del sindaco di Lampedusa, totalmente lontana dall'idea di quella che è stata, per me la più grande in assoluto, della Lampedusa e Stati Nicolini, che dà ragione alla strategia del governo, dicendo che sta funzionando, arrivano meno persone. Peccato che non capiscano che le persone non arrivano non significa che non sono che stiano bene o che stiano meglio, semplicemente sono morte in mare, e non lo sappiamo perché abbiamo svuotato il mare, appunto, i testimoni, o sono in Libia, nei lager, e gestiti con la complicità della Guardia Costiera Libica, alla quale, secondo il decreto di Pentedosi, noi dovremmo chiedere il permesso per salvare le persone. Quindi questo è l'emblema della crudeltà di questo governo, che già a Cutro ha dimostrato tutte le proprie responsabilità e continua però in perterrito a condurre una guerra assurda contro la solidarietà.
Grazie mille Massimiliano Perna, il megafono.org, per trovare queste notizie ed altro. In onda si va online tra qualche minuto. Sì. Come sempre, grazie Massimiliano, alla prossima allora.
Grazie a voi, grazie a te Alfredo, alla prossima.
Oltre il nostro cortile.
E siamo al momento di vedere quello che accade oltre i nostri confini, quindi la pagina degli esteri, che oggi è molto rosso e blu, potremmo dire così, sì. Perché due bandiere, una nasce dalla bandiera francese, ovvero gli Stati Uniti, dove in questi giorni, proprio qualche giorno fa, c'è stato il dibattito, l'atteso dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump. Stravinto, lo possiamo dire, non
ai
lo
punti,
diciamo
ai punti, dicono tutti gli osservatori.
Beh, insomma, 60-30 non sono mica i punti, cioè è stata proprio la CNN che ha fatto il flash appena finito, ha dato una bella vittoria per Kamala Harris, che però, sottolineiamo, questo non significa che abbia vinto le elezioni già adesso, ma ha vinto un semplice dibattito, ma vedremo che cosa è accaduto. E poi l'altra bandiera, quella francese, invece, perché settimana scorsa ha annunciato il nuovo primo ministro francese Macron, ovvero l'ex, tra l'altro, commissario
per la Brexit, quello che ha fatto impazzire gli inglesi,
esatto, Michel Barnier, che è stato un tostissimo, lui lo ricorda ancora, negoziatore, e ha vinto l'Europa, se lo ricordiamo bene, esatto. Perché sono passate tutte le cose peggiorative per la Gran Bretagna. Sì. E poi l'ultima notizia, invece, ci spostiamo in quella che è la guerra ancora. Cioè, cambiamo colore, sì. Anche lì ci sono dei colori rossi e blu.
C'è quel semaforo di mezzo.
C'è un semaforo di mezzo, ma poi anche la bandiera russa, cioè bianco e rosso. E parliamo appunto della guerra ucraino-russa, ormai ci avviamo verso il terzo anno, però c'è una proposta di pace da parte del cancelliere Scholz. Adesso andiamo a vedere.
Cominciamo da qui, perché questa è una grande notizia, Christian. È la prima proposta, anche se abbozzata ovviamente, che arriva da uno Stato europeo e non uno statarello, ma dalla Germania. Finora tutte le proposte erano estranee all'Europa, nel senso che c'era quella turca, quella brasiliana, quella cinese, gli americani hanno detto qualcosa. È la prima volta che si smarca un paese Unione Europea dicendo qualcosa. E cosa ha detto Olaf Scholz, che non sta vivendo un grande momento politico a casa sua? Ha parlato di una soluzione nella quale non si esclude il trasferimento di sovranità di alcune parti dell'Ucraina in Russia, cioè ciò quello che ha detto la Cina un anno fa circa, che è l'unico modo di concludere questa guerra, che dal punto di vista militare pare non avere un punto di caduta, nel senso che abbiamo commentato le novità di quest'estate, lo sfondamento dell'Ucraina in Russia, ma più che altro come strumento di pressione, le difficoltà di Vladimir Putin per controllare le famose quattro province del Donbass in Russia, che non sono ancora affatto tutte sotto controllo russo. Ma ecco, dal punto di vista militare pare che questo conflitto non possa esprimere molto più di quello che sta esprimendo, cioè bombardamenti a distanza, missili che vanno e vengono.
Negli scacchi si direbbe siamo ad uno stallo.
Esatto, sì, militarmente non c'è dubbio che siamo uno stallo. L'Ucraina riesce a reggere soltanto per il massiccio arrivo di armi di altissimo livello da parte dei paesi occidentali. La Russia riesce a reggere perché è comunque un grande paese, ha tanti soldati da mandare al macello e si trova in posizione di vantaggio perché loro hanno già invaso e sono già presenti su quei territori. Ma ci sono tanti punti interrogativi. Anzitutto, cosa succederà negli Stati Uniti a novembre? Se il presidente Trump ha detto che lo conclude il conflitto in 24 ore, perché ovviamente è quello che tutti stanno dicendo, che la via politica, la conclusione. Infatti Scholz ha parlato di una Minsk 3. Vi ricordate che il conflitto del 2014 si era concluso con gli accordi di Minsk 1 e 2, la capitale della Bielorussia, nella quale si era deciso l'assetto che poi è stato travolto da Putin due anni fa. E quello che si sta appunto verificando è che anche in Occidente, un po' per la stanchezza, un po' per i costi, un po' perché comunque un conflitto alle porte dell'Europa è un fattore di stabilità per il continente europeo, e anche in Europa pensano cosa succede se dovesse vincere Trump a novembre negli Stati Uniti, ecco, cominciano a essere un po' tutti realistici, o meglio a dire pubblicamente ciò che si dice nei corridoi, cioè il fatto che l'Ucraina dovrebbe dovrà mettersi il cuore in pace e negoziare qualche formula di, se non di cessione di sovranità, almeno di condivisione, comunque un accordo con la Russia che includa quei territori. Stiamo a vedere, comunque la diplomazia su questi temi si sta mettendo di nuovo in moto dopo molti mesi di silenzio. Vedremo appunto le conclusioni, anche se la mia, diciamo, la mia scommessa sul fatto che non avremo grandi novità prima che si capisca chi vincerà negli Stati Uniti. E venendo negli Stati Uniti, appunto, abbiamo avuto il martedì scorso il primo dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump, nel quale si sono ribaltati i piani. Il nonno, non troppo, diciamo, con la testa presente, è diventato Donald Trump, che ha trasmesso un'immagine arrabbiata, rabbiosa, raccontando delle palle così clamorose che i giornalisti stessi si sono occupati di smentirla in diretta, come il fatto che gli immigrati per disperazione stiano mangiando i pet, cioè i cani, i gatti, i pappagalli degli americani. Ecco, questo tipo di racconto al quale ci ha abituato lui, le sue ricette magiche per porre fine ai conflitti, eccetera, è stato ribattuto colpo su colpo da Kamala Harris, che si è presentata come un nuovo volto per la politica statunitense, come una partenza. Non ha dato l'idea di essere un successore di Biden, se no su alcune questioni, ma soprattutto di, diciamo, ha lanciato una nuova leadership, e questo è stato piuttosto evidente. I sondaggi post dibattito sono stati tutti favorevoli a Kamala Harris, si sono iscritti nelle liste elettorali, in Stati Uniti bisogna iscriversi per andare a votare, più di 300.000 persone, e questo pare che sia un segno positivo per lei, ovviamente. Comunque la situazione è ribaltata rispetto a qualche mese fa, i sondaggi non vedono più Donald Trump in testa, cominciano a vedere Kamala Harris in testa, anche se sostanzialmente possiamo parlare di un testa a testa, cioè la partita si è riaperta, vedremo se ci sarà un secondo dibattito. Kamala Harris ha un'arma che non è Donald Trump, ha raccolto 500 milioni di dollari, credo che sia un record, da donatori privati per la campagna elettorale, che vuol dire un martellamento costante da qui a novembre di pubblicità di ogni tipo, e come se questo non fosse già tanto, Taylor Swift è la grande cantante, in questo momento forse la cantante più famosa, più ricca e più potente dal punto di vista mediatico del mondo, ha fatto l'endorsement per lei. Non è una novità, l'aveva già fatto in passato per Joe Biden, ma in questo momento viene considerato effettivamente un qualcosa di molto importante. Chiudiamo con la Francia. Poche ore dopo il nostro magazine di venerdì scorso abbiamo avuto la notizia della manovra politica di Macron con la nomina di Michel Barnier, 67 anni, un gollista, un esponente delle Républicains, quella forza centrista che si rifà appunto a De Gaulle, che è stata aliata e che è aliata di Emmanuel Macron nell'attuale governo e durante l'elezione, è stato ministro degli esteri francese, è stato ministro per l'ambiente, ma soprattutto, come dicevi Chris, è stato commissario europeo per il commercio interno, vicepresidente del Partito Popolare e capo negoziatore della Brexit, quindi non roba da poco, c'è un peso pesante sia per la Francia che per l'Europa. E qual è il punto? Che la partita non è affatto chiusa. La sinistra ha urlato allo scippo del risultato elettorale. Io ho trovato onestamente molta confusione nelle dichiarazioni della sinistra, Christian, perché tu non puoi dire di aver vinto e che ti hanno scippato il risultato quando in realtà non avevi i numeri per vincere o niente. È arrivata prima la coalizione sinistra, ok, ma se tu non hai i numeri per avere una maggioranza propria non hai vinto una elezione, puoi vincere successivamente se sai come aliarti, e questo non è successo. Quindi la partita, perché comunque, dicevo, non è chiusa? Perché con la sinistra compatta che voterà contro e con i voti che ha il fronte presidenziale, cioè il fronte di Macron, questi qua non bastano per che venga eletto, venga confermato Michel Barnier, se il fronte di Marine Le Pen non si astiene, cioè astenendosi il fronte di Marine Le Pen, anche se la sinistra vota contro, a quel punto basterebbero i voti presidenziali. Quindi è una partita a scacchi, perché il paradosso di questa situazione è che il fronte repubblicano, cioè quell'appello che è stato fatto nel secondo turno per sbarrare la strada a Marine Le Pen, si capovolge, nel senso che il governo che dovrebbe nascere da quel voto potrebbe insediarsi, fermo restando che sia sempre il candidato Michel Barnier, soltanto se diciamo, l'uomo nero della situazione, o meglio la donna nera della situazione, si astiene. Quindi diciamo che il soccorso delle pene è fondamentale. Ovviamente questo ci fa capire che l'influenza che potrebbe avere Le Pen su questo governo è molto forte. E quali sono i problemi che troverà subito sul tavolo se sarà confermato Michel Barnier? Anzitutto la procedura di infrazione in corso con l'Unione Europea, perché la Francia ha un disavanzo dello Stato del 5,6%, è il disavanzo più alto a livello europeo, e ha un debito che ormai è al 98%, cioè non è il 140% dell'Italia, ma siamo praticamente al 100%. Quindi per superare l'infrazione, la procedura di infrazione europea, la Francia dovrà tagliare 16 miliardi di euro, e vediamo dove li taglierà. E poi ovviamente c'è il grande dossier, che è quello dell'immigrazione, perché se questo governo riuscirà a decollare grazie all'astensione della Le Pen, il tema immigrazione diventerà il banco di prova per la propria sopravvivenza, perché poi le leggi più importanti dovranno essere comunque approvate in un Parlamento nel quale questo fronte che sostiene Barnier non ha fatto la maggioranza. Quindi potrebbe essere un'anatra zoppa, oppure, questo è quello che dicono i malintenzionati, un governo debolissimo che potrebbe cadere tra qualche mese, lasciando come sempre Emmanuel Macron a fare il bello e il cattivo tempo finché si vota. Ricordiamo che fino a luglio dell'anno prossimo non si possono sciogliere le Camere, perché deve passare un anno da quando è stato fatto, il che vuol dire appunto che si navigherebbe a vista con un'unica volto e un'unica voce per la Francia, che è quella di Emmanuel Macron.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.